delle meraviglie. In cammino per l'Italia. L'isola di San Giorgio Maggiore a Venezia, raccontata da Alessandro Marzomanno.
Siamo nel canale della Giudecca, la barca si sta avvicinando all'isola di San Giorgio, si chiama Zattere, la riva che lo fiancheggia, perché un tempo arrivavano le zattere di legno dalla terraferma, legno che poi veniva utilizzato come materiale edilizio. Adesso siamo arrivati sull'isola di San Giorgio, siamo scesi dal battello, come lo chiamiamo noi a Venezia, e di fronte abbiamo San Marco, di fronte da qui dove siamo adesso si vedono il Palazzo Ducale, il Campanile, la piazza, le cupole della Basilica. E questo è molto significativo perché l'isola era stata donata nel X secolo da un doge ai Benedettini, è diventata la più importante presenza benedettina a Venezia. Non dimentichiamoci che i Benedettini erano un ordine ricchissimo e potentissimo, e l'isola era sottoposta all'autorità ecclesiastica, quindi era una presenza concreta del potere pontificio a Venezia, che si contrapponeva anche visivamente invece alla Chiesa di Stato. San Marco, fino al 1807, e quindi anche dopo la caduta della Repubblica, non era cattedrale, il vescovo stava ben lontano, il patriarca, diciamo, a Venezia. San Marco era chiesa di Stato, era la chiesa del doge, era la chiesa personale del doge, e quindi era una sorta di dualità. San Marco si contrapponeva a San Giorgio, ma San Marco era il centro del potere politico, San Giorgio era in un'isola ben decentrato e isolato. Ecco, adesso abbiamo dato le spalle all'acqua, al bacino di San Marco, e abbiamo sulla sinistra la chiesa palladiana, è una bellissima edificazione cinquecentesca, ma è anche questo è un segno della potenza dei benedettini veneziani, che diedero da costruire la loro chiesa all'architetto più illustre dell'epoca. All'interno è palladiano ed è ovviamente notevolissimo, ci sono anche opere d'arte di primissima qualità, insomma, molto importanti. Il campanile è stato ricostruito alla fine del Settecento, perché era crollato, per cui non è quello che si vede nei quadri del canaletto. E dal campanile si gode una vista su Venezia splendida. Io consiglio a tutti di andare sul campanile di San Giorgio, anche perché è molto più raggiungibile di quello di San Marco, dove spesso ci sono code di centinaia di metri per andarci. Siamo entrati nel chiostro disegnato da Palladio, è un po' il cuore del monastero, è molto grande, molto bello, con delle colonne binate, un giardino all'italiana. È un luogo ancora oggi magico, mistico, e che poi conduce all'interno di quello che era il monastero, che attualmente è la sede della Fondazione Cini. I monaci erano tanti, un tempo era un monastero molto affollato, se si può così dire, e anche ospitava personaggi illustri. Ci venne Cosimo dei Medici in un momento di esilio da Firenze, infatti fu lui a fondare la biblioteca, il primo nucleo della biblioteca benedettina. Biblioteca che era la più importante biblioteca monastica di Venezia. Infatti quando fu soppressa in epoca napoleonica, la perdita fu notevolissima. Per fortuna una parte piccola di libri poi furono incamerati dalla quella che oggi è la Biblioteca Marciana, che esisteva ovviamente già allora, ma insomma, poi buona parte del patrimonio librario è andato perduto. L'unica nota positiva è che ci sono ancora gli armadi di questa biblioteca, che sono armadi di Baldassare Longhena, per cui insomma non certo di una figura di secondo rilievo. E questo è notevole perché normalmente gli armadi delle biblioteche in quel periodo dell'Ottocento venivano usati come legna da ardere. I libri finivano all'incanto, dispersi, tante volte venivano usati letteralmente per incartare il pesce, e gli armadi venivano fatti a pezzi e usati per scaldarsi. Ecco, invece per fortuna gli armadi di questa biblioteca sono sopravvissuti e ci sono ancora. In questo monastero è stato eletto un papa. Siamo periodo napoleonico, nel 1799, quando Napoleone aveva cacciato il papa da Roma, e Venezia invece era sottoposta all'autorità asburgica, era una città austriaca in quel periodo, e gli Asburgo proteggevano la chiesa e le autorità ecclesiastiche, per cui il conclave si è riunito nel monastero benedettino di San Giorgio, e nel 1800, fu un conclave anche piuttosto lungo per la verità, e comunque nel 1800 elesse Papa Pio VII.
Conclave di San Giorgio. Seguita in Valenza, come è noto, la morte di Pio VI, alla nuova che in Venezia ne giunse, dove fortunatamente più cardinali erano concorsi, fu creduto di esplorare le intenzioni di Sua Maestà Imperiale sul luogo ove tenersi il conclave, e ne fu di ciò incaricato l'eminentissimo Albani. Venuta in appresso la nuova certa della morte e partecipatasi nelle solenne consuete forme a Sua Maestà, congiungendovi la personale petizione per tenere nei suoi stati il conclave, si ebbe per precisa risposta che non in Padova, e ciò in esclusione di alcuni segreti maneggi per quella città, ma in Venezia e individualmente nel monastero di San Giorgio Maggiore, tenersi dovesse il conclave. Ubbiditosi da ognuno ai sovrani comandi, fu presto condotto a tal fine il lavoro, mercé la diligenza dei predetti cardinali Fabriceri e di Monsignor Consalvi, che in una ulteriore occasione nominato era stato, pro segretario del Concistoro. Il dì 28 novembre 1799 si dichiarò tutto essere pronto per radunarsi il conclave, che fu infatti intimato per il 7 dicembre 1799.
Lettura tratta da Diario del Conclave del Cardinale Ludovico Flangini.
Siamo entrati nel refettorio, in quello che era il refettorio del monastero benedettino. E quello che colpisce sulla parete di fondo è un quadro enorme, che in realtà purtroppo è solo una riproduzione, e sono le nozze di Cana di Paolo Veronese. Questo quadro bellissimo, coloratissimo, uno dei capolavori assoluti dell'arte del Cinquecento italiano, è stato portato a Parigi nel 1797, tra l'altro letteralmente fatto a pezzi, affettato. Infatti si vedono ancora i segni delle giunture dove poi è stato rimesso assieme, e oggi si trova al Louvre. L'originale sta al Louvre, nella stessa sala della Mona Lisa, e la cosa un po' triste è che milioni e milioni di visitatori entrano a vedere la Gioconda e nemmeno ruotano di 180 gradi per ammirare quest'altro capolavoro assoluto, che appunto è le nozze di Cana del Veronese. Qualche anno fa è stata fatta una riproduzione con tecniche all'avanguardia, per cui davvero, se uno non sa che l'originale al Louvre, sembra un quadro autentico, e quindi finalmente è stato perlomeno ridato l'aspetto che il refettorio aveva originariamente. Il quadro del Veronese è stato dipinto esplicitamente per il refettorio. Quando poi nel 1815, con il congresso di Vienna, ci fu la restituzione dei una buona parte delle opere d'arte che erano state portate al Louvre, questo quadro non è tornato. Era presente Antonio Canova in quell'occasione. Antonio Canova era però l'ambasciatore del Papa, era stato inviato dallo Stato Pontificio. Venezia invece era austriaca, quindi Venezia aveva un rappresentante, un commissario asburgico, faceva parte del Lombardo-Veneto, quindi era un commissario che si era occupato sia di Milano sia di Venezia. E i francesi dissero che il quadro del Veronese si sarebbe rovinato se fosse tornato a Venezia, se avesse dovuto affrontare il lungo viaggio per tornare da dove era stato portato via. E quindi si organizzò uno scambio assolutamente impari, con un quadro di scarso valore di un pittore francese che si chiama Charles Le Brun, che è convitto a casa del fariseo, un quadro che fino a pochi anni fa non era nemmeno esposto alle gallerie dell'Accademia a Venezia, perché era ritenuto di scarso interesse, per cui era sistemato nei magazzini. Insomma, adesso è esposto perché invece l'interesse è dovuto a questo scambio. E quindi c'è una carta firmata in qualche modo, no? Il commissario asburgico aveva accettato questo scambio, e quindi i francesi sostengono che le nozze di Cana sono legittimamente di loro proprietà. L'isola dopo le soppressioni napoleoniche è stata ridotta a caserma e quindi occupata dalle forze armate, prima francesi, poi austriache e poi italiane. E poi è stata abbandonata dopo la Seconda Guerra Mondiale per lungo tempo, finché non è stata rilevata da Vittorio Cini. Vittorio Cini era un personaggio ricchissimo, veneziano, che perse un figlio, Giorgio, e quindi decise di creare una fondazione a nome del figlio morto. E rilevò l'isola e la restaurò completamente, riportandola a nuovo splendore, facendo costruire dei nuovi edifici importanti anche dal punto di vista architettonico. Siamo negli anni 50, negli anni 50 del Novecento, e fece opera di mecenatismo, perché costruì e collocò nell'isola alcune scuole. Quella che tutti i veneziani ricordano è l'Istituto per le Arti Nautiche, che comunemente detto i Marinaretti, anche perché c'era una nave scuola a vela, diciamo una piccola Amerigo Vespucci, se vogliamo, che esiste ancora, poi tra l'altro adesso ormai ha cambiato bandiera, ma insomma per fortuna è stata salvata. E quindi insomma per molti anni i ragazzi vennero a imparare a navigare qui a San Giorgio. Poi c'era anche una scuola di tipografia, una scuola di arti grafiche, sempre finanziate da Cini e dalla Fondazione Cini. Ora siamo nella darsena, la darsena di San Giorgio. Fu costruita nel 1911 dai militari. Oggi ospita le barche della Compagnia della Vela, che è una delle due società veliche veneziane. Con la scuola di vela, d'estate ci vengono i ragazzini con gli Optimist a imparare ad andare a vela. E una parte della darsena è stata utilizzata alla fine degli anni 50 per costruirci la piscina. I marinaretti, per ottenere il brevetto, avevano bisogno anche di saper nuotare, quindi di dimostrare che sapevano nuotare, e c'era bisogno di questa struttura, e è stata costruita una piscina molto importante dal punto di vista architettonico e anche delle concezioni ingegneristiche, perché è sostanzialmente immersa nell'acqua, cioè in quella che appunto era una parte della darsena, e quindi con importanti studi, perché da un lato non doveva affondare e dall'altro lato l'acqua non doveva sollevarla, no? Quindi è stata una notevole sfida ingegneristica. Beh, io ho un ricordo personale come tanti veneziani, perché io qui quando ero bambino venivo a nuotare, ho imparato a nuotare io tra queste mura, in questa vasca. E la piscina è stata poi chiusa all'inizio degli anni 90, perché aveva problemi tecnici, insomma, già allora le caldaie erano appunto degli anni 60 ed era praticamente impossibile rimetterla a posto, perché si trovano sotto il livello della vasca, e quindi fu chiusa e mai più utilizzata. E è stata restaurata e riadattata a spazio espositivo in tempi molto recenti. Per cui due anni fa, quando c'è stata un'iniziativa di esposizione di artigianato che si chiama Homo Faber, che ci sarà di nuovo il prossimo settembre, sono venuto come tanti a visitare questa mostra e ho rivisto la piscina dopo 30 anni. E come tanti veneziani la reazione è stata: ah, ma l'ultima volta che ero qui c'era l'acqua. E invece adesso è diventato un posto, uno spazio espositivo per mettere in evidenza oggetti. Da qualche anno in un edificio dell'isola trova spazio le stanze del vetro, è un luogo dove vengono esposte opere vetrarie dei più importanti Maestri Vetrai è anche designer del vetro del Novecento, ovviamente è legata a Murano. Insomma, Murano è un'isola che sta dalla parte opposta di Venezia rispetto a San Giorgio, ma come tutti sanno è l'isola del vetro, e quindi in questa struttura si è pensato di dare spazio a esposizioni che illustrino la storia del vetro artistico contemporaneo, che è una storia interessantissima, ricca di oggetti, di design di altissima qualità e anche molto preziosi. L'isola viene usata soprattutto come sede espositiva, c'è una sede espositiva permanente che si chiama Stanze del Vetro, dove ruotano le opere vetrarie esposte, e poi così forse un po' a ricordo della tradizione libraria e scolastica, ci sono un'importante biblioteca e la scuola Librai. Tutti gli anni si tengono i corsi della scuola Librai Umberto ed Elisabetta Mauri qui negli spazi della Fondazione Cini. La scuola Librai è stata fondata nel 1983, è la prima in Italia e la seconda in Europa dopo quella di Francoforte, e serve per formare la figura del libraio moderno, un libraio moderno che non può essere soltanto un cultore dei libri, ma deve essere anche un gestore di un'attività economica. Quindi insomma, in questi corsi che ormai si tengono da 30 anni si è formata una nuova generazione di librai italiani. E l'altra cosa importantissima è la biblioteca della Fondazione, specializzata in arte, quindi è una biblioteca molto frequentata dagli studiosi e da chiunque si interessi di arte, che sta nella manica lunga, nella cosiddetta manica lunga del monastero, cioè nel luogo dove si aprivano le celle dei monaci, celle che erano state devastate dai militari perché erano state trasformate in piccole abitazioni per le famiglie, unendo tra di loro più celle, chiudendole in modo che formassero dei piccoli appartamentini. Adesso poi tutto questo spazio grandissimo è stato ripristinato, e quindi è tornato un po' a presentarsi come era in origine. Insomma, c'è questa biblioteca molto importante, una delle biblioteche importanti di Venezia, tra l'altro mantenendo questo rapporto di dialogo con i dirimpettai, si trova di fronte alla Biblioteca Marciana, no, che sta dall'altra parte nell'area di San Marco, appunto, e quindi si guardano la biblioteca della Fondazione Cini e la Biblioteca Marciana.
Le meraviglie. Un programma di Federica Barozzi e Diego Marras. L'isola di San Giorgio Maggiore a Venezia, raccontata da Alessandro Marzomagno. Il podcast di questa puntata è disponibile sul sito di Radio 3 e sull'app RaiPlay Radio.